Urban. Eventi e storie dalle città.
Sono le 19:16 minuti a Radio 24, il Sole 24 ore, stiamo parlando e iniziamo a discutere di città classiche e città liriche, a Urban, che è il programma dedicato alle città. Insomma, vogliamo affrontare vari argomenti, parlare anche approfonditamente di alcuni teatri di tradizione, sto parlando dei famosissimi Teatro alla Scala, della Fenice di Venezia, ma anche del Petruzzelli di Bari. Ne parleremo con gli esperti e con coloro che hanno seguito nei tre casi le opere per la ristrutturazione o il completamento o il rifacimento completo dell'intera struttura edilizia di questi teatri. E poi parleremo anche di alcune rassegne ed eventi che ci sono in questo finale d'agosto e anche all'inizio di settembre. Ma vogliamo introdurre tutto questo argomento legato alla musica colta, alla musica classica e lirica, con Armando Torno, che è conduttore a Radio 24 di Musica Maestro, editorialista del Corriere della Sera, e poi Armando Torno è famoso perché ha diretto anche per molti anni l'inserto Cultura del Sole 24 Ore. Buonasera Torno.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera a lei.
Grazie di essere con noi. Allora, la geografia musicale colta italiana ha un'unica capitale oppure no?
Ma direi che effettivamente il marchio della Scala di Milano e di Milano in particolare sono noti in tutto il mondo. Poi ci possono essere dei momenti di eccellenza, perché diciamo che ogni nostra città può essere una capitale della musica. Venezia lo è per quello che ha dato al mondo nel Settecento, Roma lo è per la musica sacra che ha saputo in fondo sviluppare nei secoli, Napoli è una capitale musicale per vocazione, San Carlo è stato da sempre un teatro con delle prime assolute, ospitando uomini come Rossini, ma poi tutta la tradizione, la scuola napoletana. Parma è una capitale verdiana che non ha eguali, Verona ha quel miracolo dell'arena, quindi direi che in ogni città italiana possiamo trovare una capitale e una ragione per così fermare la nostra attenzione. Pensiamo anche a una città fra le tante come Bologna, che per prima importò, chiamiamo così, insomma, l'operazione di Bologna, Wagner in Italia, o pensiamo a cosa è diventato il Maggio Musicale Fiorentino. Ma anche, ad esempio, so che lei prima ha parlato di Bari, del Petruzzelli, dando sì, l'annuncio agli ascoltatori. Non dimentichiamo che il Petruzzelli di Bari, e Bari in particolare, forse non hanno la fama di Napoli, non hanno certamente la fama di Roma, eccetera così, ma hanno avuto, diciamo così, minor storia, perché il Petruzzelli comincia a funzionare all'inizio del Novecento, quando il momento mitico della lirica, il momento mitico della musica italiana comincia a volgere al termine, insomma, ecco.
Senta Torno, altri teatri, sto pensando anche al Carlo Felice di Genova, insomma.
Ma certamente, il Carlo Felice di Genova dopo il restauro recente, perché ha avuto quei decenni così di silenzio dopo la guerra, dopo il restauro recente, è diventato un teatro di grande interesse, con delle rappresentazioni assolutamente di livello internazionale. Fa parte di una tradizione genovese, del resto Genova è anche la patria di Paganini, non a caso. Io però vorrei dire questo, che effettivamente è difficile scegliere nell'ambito italiano quali sono le capitali. Diciamo così che c'è un tacito consenso su Milano per via della Scala, perché la Scala è uno dei marchi italiani che è conosciuto sia in Alaska che in Australia senza che nessuno possa battere ciglio, cioè il marchio per eccellenza forse dell'arte italiana. E diciamo che però al di là della Scala c'è tutto questo mondo musicale che effettivamente si riallaccia alla grande tradizione, alle grandi diciamo così epopee della musica italiana. Non dimentichiamoci che noi sino alla fine del Settecento eravamo considerata la patria della musica, nessuno poteva interessarsi di musica da Londra a Berlino, a Parigi, a Madrid, a Vienna, senza fare un viaggio in Italia.
Senza conoscere anche la lingua italiana, almeno in parte.
Ma anche Mozart, non dimentichiamoci che diventa operista in Italia, la prima opera lirica la scrive in Italia, a Milano addirittura, pensate, soggiorna quasi un anno e poi fa un giro italiano estremamente interessante, andando sino a Torino, a Padova, a Venezia, Firenze, Parma, a Roma, poi nelle ville vesuviane. Cioè Mozart è un musicista che ha una formazione italiana, per una parte piccola della sua vita, ma che è estremamente importante per una vita così breve.
Senta, Torno, abbiamo parlato di moltissimi teatri di tradizione che in qualche modo sono stati anche restaurati, alcuni sono in corso d'opera, diciamo, tutti questi interventi edilizi e strutturali, però sembra che ci sia un rinnovato interesse proprio per le strutture. Poi la gestione invece di questi teatri funziona in maniera diversa, cioè se noi assecondiamo, diciamo, alcuni giudizi relativamente alla storia di queste città, poi nella contemporaneità si fanno i conti con le vere e proprie stagioni, no?
Certo, bisogna dire che per quanto riguarda il rinnovamento va subito chiarito che il rinnovamento architettonico andava fatto, non era possibile procrastinare quelli che erano dei lavori urgenti proprio legati alla sicurezza oltre che all'acustica e al funzionamento. C'erano dei teatri che potevano essere chiusi dai pompieri, dei teatri in cui pioveva dentro, eccetera, eccetera. Insomma, non apriamo il quaderno dei pianti della nostra situazione architettonica. E diciamo così che i lavori di questi ultimi anni sono stati quanto mai provvidenziali, cominciando da Carlo Felice, passando per la Scala, via via la Fenice di Venezia, non so, ma anche per dire il teatro di Lugo che è stato completamente restaurato non più di 20 anni fa, eccetera, così. C'è poi un problema legato alle stagioni. Le stagioni sono, direi, sono sempre delle gran belle stagioni, tuttavia non dimentichiamoci che c'è un problema contingente che è legato al denaro, cioè molte volte i teatri si trovano a dover così chiedere continuamente allo Stato una specie di questua perché magari non si rispettano i tempi eccetera, e lo Stato non riesce, non è ancora riuscito a organizzare una legge che possa liberare da questi vincoli teatri. Ad esempio, se ci fosse una legge come quella americana che consente alle fondazioni di ricevere dei mezzi, degli introiti, e i donatori possono scaricare questi soldi dalle tasse, ecco che il meccanismo cambierebbe e quindi molti potrebbero investire sul marchio dei teatri. Io ricordo poi un fatto per me che non dobbiamo mai, a mio giudizio, sottovalutare, che laddove funziona un teatro c'è più lavoro, in una città dove funziona un teatro c'è più lavoro che se nella stessa città funziona una grande industria. Cioè il teatro crea una serie di interessi, innanzitutto di pubblico e poi turistici a mio giudizio, e poi sposta anche una serie di piccole situazioni che danno origine a un bellissimo movimento economico che diffonde benessere oltre che cultura. Quindi io direi proprio che dovremmo tenerli tanto cari i teatri, insomma.
Bene, allora, senta, Torno, stia con noi, ora ascoltiamo un po' di informazioni dai mercati finanziari. Bene, ancora città classiche e città liriche, oggi a Urban ne stiamo parlando con Armando Torno. Senta, abbiamo parlato fino adesso dei vari teatri italiani, alcuni in ristrutturazione, alcuni già ristrutturati. Io ho una memoria, non sono un grandissimo appassionato di musica classica, però ho una memoria che mi è rimasta indelebile ed è quella della visione di Shostakovich nella biblioteca distrutta di Sarajevo. Ci vuol raccontare brevemente, insomma, il suo pensiero, cosa ricorda di quell'atmosfera, di quel momento?
Ma quelli sono dei momenti unici nella storia della musica. Io penso che insieme a quel momento noi dovremmo così collegarlo a tutti quei momenti in cui la musica è riuscita a raggiungere dei luoghi dove la violenza, dove il male dell'uomo, dove l'abbandono, dove il silenzio, dove i mille accidenti della vita avevano magari interrotto oppure avevano così troncato la possibilità di fare dell'arte. Io sono convinto comunque che il valore della musica non sia soltanto per questo. La musica è qualcosa che rappresenta la vita dell'uomo. Shostakovich nella biblioteca di Sarajevo è uno dei tanti capitoli. Si può collegare idealmente, che so io, alla musica che è stata suonata a un funerale, o alla musica che è stata creata apposta per delle nozze, o alla musica che unisce tutta l'Europa, che è la corale di Beethoven. Direi che al di là del momento emozionante, al di là del fatto che c'è sempre una capitale musicale a cui guardare, magari in questo momento potrebbe essere Berlino, magari in altri momenti poteva essere per un certo particolare istante Sarajevo, per altri momenti è stata Vienna, per altri momenti è stata Milano, per altri momenti è stata Parigi. Io direi che la musica ha questa caratteristica, che sa parlare all'uomo un linguaggio che le parole, i sentimenti e le contingenze a volte non riescono a esprimere. Dei linguaggi che l'uomo ha bisogno, la musica è quello che forse riesce a raggiungere le cose più intime, le cose più belle. Shostakovich nella biblioteca di Sarajevo è semplicemente questo, è un momento che fa parte della storia dell'anima umana e basta.
Bene, io ringrazio molto Armando Torno di essere stato con noi e di averci aiutato a introdurre il tema delle città classiche e liriche oggi a Urban. Grazie.
Io ringrazio lei e tutti gli ascoltatori.
Buona serata.
Buona serata.
Bene, io vi ricordo che se volete intervenire per dirci qual è la vostra opera o il vostro musicista classico preferito, potete farlo. Dovete soltanto telefonare al numero verde 828 11 11. E adesso GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, parliamo ancora adesso e continuiamo a farlo per un bel po', fino alle 21, di città classiche e città liriche a Urban. E vogliamo anche farvi felici con un dono, ancora oggi, un libro per l'estate. E così ecco il primo indizio del quiz di oggi per scoprire la città nascosta. Aprite bene le orecchie. Un brano musicale scritto da un autore nato in questa città rimase per 5 settimane al primo posto della classifica inglese. Primo indizio per la città nascosta di oggi, quindi iniziate a scriverci i vostri messaggi al 349-238-6666, indicando il vostro nome, il vostro numero e la città da dove scrivete il messaggio e chiaramente la vostra risposta. E noi continuiamo a parlare di città classiche e città liriche e lo facciamo con il sovrintendente della Fenice di Venezia, è Giampaolo Vianello. Buonasera Vianello.
Buonasera.
Buonasera. Allora, il Teatro La Fenice a Venezia, nella zona centralissima, alle spalle di Piazza del Campo, dopo la Chiesa di San Moise, questo teatro bellissimo, che però, come dire, ha subito un po' di danni, perché fu completamente distrutta dall'incendio del 29 gennaio del 1996. A cosa era dovuto quell'incendio, Vianello?
L'incendio risultò essere un incendio doloso, provocato da una piccola ditta di elettricisti che, volendo evitare di pagare delle penali per ritardo sul contratto, pensavano di distogliere l'attenzione creando un piccolo disguido.
Bene.
Peccato che il disguido si sia concluso con l'incendio totale del teatro.
Gliel'ho chiesto perché fa sempre bene forse ripetere, ecco, queste cose. Lei ha seguito come direttore del cantiere tutto quanto...
No,
mi scusi.
No, come sovrintendente.
Sovrintendente, appunto. Ha seguito...
Il direttore del cantiere era un altro.
Ecco, lei ha seguito tutto i lavori di questo teatro. È stato un intervento molto complicato. Mi sembra, come dire, che il lavoro fosse suddiviso in 5 sottocantieri. Ci sono stati tantissimi operai, più di 380 al lavoro contemporaneamente. E, insomma, è stato anche... un quasi record, perché i lavori della Fenice sono finiti quasi in tempo. La prima inaugurazione è stata fatta a dicembre del 2003, vero?
Certo. La costruzione della Fenice ebbe un rallentamento iniziale dovuto, come sempre capita in questo paese, chi arriva secondo in tribunale per ottenere che venga rifatta la gara. E così avvenne. Il primo cantiere si aprì nel 97, un anno dopo l'incendio, e poi nel 98 il TAR bloccò tutto e si ripartì con un altro vincitore, il secondo arrivato, che purtroppo era la Holzmann tedesca, che fallì durante l'attività della ricostruzione. E quindi nel 2001 fu rifatta una gara internazionale che vinse la Sakaim, e nei due anni contrattuali previsti, nei due anni, diciamo, costruì definitivamente la Fenice.
E quindi è stato un lavoro lungo e complesso, però, come dire, è stato un lavoro che ha reso alla città e all'Italia tutta in un tempo relativamente breve, perché ci sono esempi di altri teatri, ad esempio sto parlando di Bari, dove i tempi sono stati e sono ancora lunghi, ecco.
Dove la ricostruzione non è neanche cominciata.
Sì, infatti. E, senta, che cosa significa per Venezia essersi riappropriati di questo gioiello?
Beh, diciamo due cose. Intanto un fatto di orgoglio, perché un teatro di quelle dimensioni, di quell'importanza, distrutto, non era facile ricostruirlo, dov'era e com'era. Non ci sono più gli artigiani di una volta. Un teatro che è un gioiello nella sua sala di arabeschi, incisioni, dorature, riuscire a farlo com'era era una sfida non da poco. E quindi essere riusciti a riaprire il teatro nel centro storico della città e non come si poteva anche ipotizzare facendo un teatro del tutto nuovissimo a me piuttosto che in altri posti, ha significato un fatto di una vittoria morale, questa città che è destinata a invecchiare è riuscita ad avere l'orgoglio di rifarsi il suo teatro.
Sì, sì, certo. Senta, la Fenice appunto fa bella mostra di sé adesso e tutto quello di cui lei ha parlato, cioè la ricostruzione sulla scala, sulle mappe già esistenti, quindi com'era prima, è stata un'impresa diciamo molto difficile. Ma come è stato possibile questo? Attraverso quali studi così approfonditi siete riusciti a ricostruire esattamente la Fenice?
Diciamo che i materiali a disposizione per ricostruire erano pochi, perché i progetti del 1792 non c'erano più, ovviamente ammesso che ci siano stati, e le mappe, i disegni di gli abbellimenti della sala, del palcoscenico, eccetera, non esistevano, esistevano solo delle foto che, come lei sa, dipendono dalla luce con cui sono state prese, quindi i colori, le ombreggiature, tutto ciò che rende la sala, in particolare poi la sala del teatro, insomma la sala principale, com'era, era abbastanza difficile di farlo, e poi le prospettive, le misure, tutto era da reinventare. Si sono basati molto anche su, fortunatamente, sul fatto che Luchino Visconti aveva dedicato ben 15 minuti di un suo famosissimo film Senso
sì.
All'interno della Fenice, l'aveva ripresa con le luci e con la saggezza, diciamo, di Visconti, che usava le luci in un modo perfetto. Questo ha consentito di avere un riferimento a questo punto molto preciso, che potesse dare misure, distanze, profondità, angolature, e tutto questo è stato computerizzato, simulato in più riprese, in modo da avere alla fine l'immagine più vicina alla realtà, diciamo, del teatro, e poi si è dato corso alla stesura di quelle mappe, progetti, disegni e così via, e si sono affidate a delle ditte di artigiani che si sono lavorato in un modo, devo dire, prestigioso, e si è ricostruito.
Bene, allora io ringrazio Giampaolo Vianello, sovrintendente della Fenice di Venezia, di essere stato con noi a Urban. Buona serata, Vianello.
Grazie, buonasera.
Buonasera. Io vi ricordo anche che i lavori ufficialmente, come afferma anche un articolo che è uscito il 2 agosto proprio di quest'anno, della Nuova Venezia, sono finiti proprio in quella data, cioè agli inizi di agosto sono finiti i lavori e quindi la Fenice è tornata ufficialmente alla città dopo l'inaugurazione, la mezza riapertura, come dice qui, del dicembre del 2003. E adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, se volete raccontarci qual è la vostra opera lirica o il vostro musicista classico preferito, potete farlo telefonando al numero verde 828 11 11. E adesso vi do il secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Eccolo qua, aprite bene le orecchie. Il nome di questa città significa luogo paludoso. E quindi prendete questo indizio e cercate di dare la soluzione con un SMS al 349-238-6666. E continuiamo a parlare di città classiche e città liriche ascoltando un brano molto interessante e per certi versi anche struggente da un libro che si intitola Il soccombente di Thomas Bernhard.
Anche Glenn Gould, il nostro amico e il più importante virtuoso del pianoforte di questo secolo, è arrivato soltanto a 51 anni, pensai mentre entravo nella locanda. Solo che non si è tolto la vita come Wertheimer, ma è morto, come si suol dire, di morte naturale. 4 mesi e mezzo a New York suonando e risuonando le variazioni di Goldberg e l'arte della fuga. Esattamente 28 anni prima avevamo abitato insieme a Leopoldskron per studiare con Horowitz, e ciò riguarda Wertheimer e me, ma non, come ovvio, Glenn Gould. Nel corso di un'estate completamente guastata dalla pioggia avevamo imparato da Horowitz più che negli 8 anni precedenti al Mozarteum e alla Wiener Academy. Horowitz ha veramente abolito tutti i nostri professori. Eppure quegli atroci maestri c'erano stati utilissimi per capire Horowitz a fondo. Per 2 mesi e mezzo piove ininterrottamente e noi, chiuse a chiave nelle nostre stanze a Leopoldskron, lavoravamo giorno e notte. L'insonnia di Glenn Gould era ormai diventata per noi uno stato irrevocabile. Di notte elaboravamo per conto nostro ciò che Horowitz ci aveva insegnato durante il giorno. Non mangiavamo quasi nulla. E per tutto quel periodo non patimmo dei dolori di schiena che ci avevano tormentato di continuo fin tanto che avevamo studiato coi nostri vecchi professori. Sotto Horowitz quei dolori di schiena non li sentimmo affatto, perché studiavamo con una tale intensità che in ogni caso non avremmo potuto sentirli. Al termine del nostro corso con Horowitz fu chiaro che Glenn già suonava il pianoforte meglio di Horowitz stesso. Ad un tratto avevo avuto l'impressione che Glenn suonasse meglio di Horowitz, e da quel momento in poi Glenn fu per me il più importante virtuoso del pianoforte di tutto il mondo. Per quanti pianisti io abbia sentito da quel momento in poi, nessuno suonava come Glenn. Lo stesso Rubinstein, che ho sempre amato, non suonava meglio di lui. Wertheimer ed io eravamo pari quanto a bravura. Anche Wertheimer ha detto molte volte che Glenn era il migliore. Lo ha detto perfino quando ancora non osavamo dichiarare che era il migliore del secolo.
È l'apertura del romanzo di Thomas Bernhard, Il soccombente, dedicato alla figura di Glenn Gould, ma soprattutto a questa persona, a questo personaggio soccombente, appunto, una specie di Salieri del Novecento. Abbiamo un ascoltatore, Luciano, dalla provincia di Livorno. Buonasera, dica.
Buonasera. Dunque, io volevo intervenire a proposito dell'opera che mi piace di più. È La Tosca di Puccini, ma Puccini per me è un mito che è nato fin da quando ero bambino, perché io sono un nativo di Viareggio e quindi sono stato più volte in visita alla sua villa a Torre del Lago, a vedere la sua tomba, le sue cose personali, e nonché poi vicino a casa mia, nel quartiere di Marco Polo a Viareggio, c'è la villa quando lui venne via da Torre del Lago, perché c'era la torbiera che gli dava fastidio, c'è la villa a Marco Polo dove lui ha composto Senza finire, come si sa, la Turandot, e da lì è partito per Bruxelles per andare a operarsi alla gola, dove poi dice Puccini non sortirà, diceva.
Benissimo.
Chirurgo, però allora, non è sortito.
Bene, allora noi parleremo del Festival Pucciniano più avanti nel corso della trasmissione.
Sì,
benissimo, ne parleremo dopo. Io ringrazio Luciano dalla provincia di Livorno per questa segnalazione sul Puccini e la Tosca, e saluto l'architetto Elisabetta Fabbri, direttrice artistica dei lavori di restauro del Teatro alla Scala di Milano. Buonasera.
Buonasera a lei.
Buonasera. Un restauro conservativo. Mi levi una curiosità. Il cantiere da fuori adesso sembra il MoMA di San Francisco, non quello di New York, di San Francisco, creato da Frank Gehry. Non so se anche i cantieri hanno una loro valenza architettonica. Comunque, in quanti spazi è strutturato l'edificio Scaligero?
Oddio, una domanda un po' complessa. Diciamo che, come tutti i teatri, esiste una sorta di partizione, diciamo, che si ripete. C'è lo spazio del foyer, lo spazio della sala teatrale e lo spazio del palcoscenico. Questi sono gli ambiti principali. Ad essi si accostano poi gli spazi che servono alla produzione dello spettacolo, quindi gli spazi che contengono sia gli uffici, quindi la parte amministrativa, sia la parte delegata alla produzione vera e propria, quindi le sale prove, i camerini, gli spogliatoi di orchestra, coro, sala ballo, alla scala anche il corpo di ballo, quindi è una macchina estremamente complessa, è difficile individuare esattamente il numero di parti. Diciamo che il Teatro alla Scala è stato in questa opera di ristrutturazione suddiviso in due parti. Una, che è quella più, per così dire, antica, o comunque quella che ha un'immagine più consolidata, per cui fa della Scala quell'oggetto che si riconosce e che comprende la sala teatrale, i foyer e la zona del museo teatrale alla Scala, che è stato oggetto appunto di un restauro conservativo. E l'altra parte, quella che dicevo prima, che è la parte di palcoscenico e tutti gli annessi alla produzione dello spettacolo, sono stati invece interessati da una complessa ristrutturazione, per cui i volumi sono stati demoliti e sono stati ricostruiti con forme diverse, con il progetto dell'ingegner Parmegiani e dell'architetto Mario Botta. Quei volumi grandi che si vedono adesso da Piazza Scala sono i volumi di Mario Botta. È il segno della nuova Scala per i prossimi millenni.
Senta, la Scala è preziosissima, lo sappiamo, ce l'ha ricordato Armando Torno in apertura di trasmissione, però noi crediamo che non sia così preziosa soltanto per le rappresentazioni, anche come struttura. È davvero così prestigiosa?
Senza dubbio, la Scala è senza dubbio monumento, simbolo della città di Milano. È una storia, quella della Scala, che comincia alla fine del Settecento con questo progetto dell'architetto Piermarini, che progetta con la Scala il suo primo teatro. E la storia poi ha modificato questa iniziale impronta, però l'impronta rimane molto forte. Un intervento importante della Scala è nell'Ottocento, quando la sala teatrale viene modificata come sistema decorativo. Ed è quella sala che viene poi bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. Un bombardamento che la notte del 1943 demolisce la copertura, ma non demolisce completamente la sala. Molte sono le memorie e i resti della sala ottocentesca. Perché nel Novecento, quando viene ricostruita, l'attenzione a conservare i resti già allora era molto forte. E quindi c'è stato sì un completamento, ma la struttura di base è quella piermariniana, con un sistema decorativo che è certamente quello ottocentesco. Infatti i decori sono al 50% quelli in cartapesta realizzati da uno scenografo che si chiamava San Quirico.
Senta, architetto Fabbri, lei si è occupata appunto di questa parte cosiddetta monumentale, no, della Scala. Questi lavori sono lavori, come abbiamo detto, relativamente alla sala teatrale, quindi alle aree di pertinenza diretta del teatro, e quindi non quelle di uffici, camerini, eccetera, e quindi tutto questo restauro. So che in qualche modo ci sono degli interventi forti, so che state togliendo alcuni rivestimenti per tornare ai pavimenti originari, ad esempio, oppure anche tentare di recuperare l'ornato, alcune decorazioni vere e proprie, non soltanto delle parti più alte, ma anche rispetto ai palchi.
Esattamente. Io ho fatto infatti il progetto di restauro di questa parte e lo sto seguendo appunto, come dicevi inizio, come direzione artistica. Il progetto prevede proprio togliere le aggiunte nel corso dell'Ottocento sono state realizzate e tornare, non dico all'idea originaria del teatro, perché nel restauro non c'è mai il ritorno ad un tempo precedente, ma c'è il lasciar leggere i segni della storia. L'edificio è come un sistema di segni anche antichi che vanno saputi cogliere, e questo è il valore e l'aura dell'antico, il valore del monumento. E quindi noi abbiamo tolto tutti i rivestimenti di moquette che erano nel teatro, anche per ragioni acustiche. La moquette in sala teatrale non era di buona resa acustica. All'interno dei palchi abbiamo levato, pensi, il linoleum del Novecento, quindi la plastica, e abbiamo trovato sotto il cotto, che era il cotto che tutto il teatro del Piermarini aveva nei suoi spazi. Lo scrive proprio lui di avere messo il cotto nei palchi e nelle varie altre sale. Abbiamo trovato sotto la moquette nei corridoi, sapevamo che c'era, un seminato di marmo alla veneziana, questo frammento fatto di piccoli frammenti di marmo, che dà una caratteristica completamente diversa al teatro, seppur sono sfumature che non devono essere assolutamente evidenti, assolutamente si colgono, cioè il cambiamento del teatro sarà di nobilitazione degli spazi.
Bene.
Abbiamo trovato alle pareti un intonaco a marmorino. Il marmorino è un intonaco speciale, molto pregiato, perché mescola alla calce dei frammenti di marmo. In aggiunta a questo sono stati dipinti sulle pareti, sempre nell'Ottocento, delle venature a finto marmo. La tonalità è sempre gialla, ma questo è un giallo nobile, un giallo lucido, un giallo di una straordinaria matericità.
Sì, senti architetto Fabbri, quando finiranno i lavori per la Scala? Una domanda.
Il 7 dicembre il teatro inaugura.
Bene, allora per quella data sarà assolutamente impossibile non avere pronto l'edificio.
Assolutamente.
Bene,
assolutamente.
La ringrazio molto di essere stata con noi e le auguro buona serata.
Grazie a lei, arrivederci.
Questo era Glenn Gould che interpretava le French Suite di Bach. Sono le 19.59, 47 secondi, stiamo parlando di città classiche e città liriche. Abbiamo affrontato questo argomento per adesso con alcuni ospiti importanti e ci hanno raccontato alcune vicende, per esempio l'ultima, quella del restauro del Teatro alla Scala. E adesso devo dare la linea a GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, buonasera ancora da Alessandro Agostinelli e vi devo dare il terzo indizio per indovinare la città nascosta di oggi. Aprite bene le orecchie, questa città era sede della zecca più antica d'Europa e spero che con questo nuovo e ultimo indizio indoviniate la città nascosta. Potete farlo inviando un SMS al 349-238-6666. Continuiamo a parlare di città classiche e città liriche e lo facciamo parlando del Festival Lirico 2004 dell'Arena di Verona, famosissimo. Ne parliamo con Claudio Orazzi, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona. Buonasera Orazzi.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
La nostra chiacchierata parte proprio dalla sede dove si svolgono questi spettacoli, cioè l'Arena di Verona, una struttura nata per altri scopi in epoca antica e che da anni è stata adattata ad altre forme di spettacolo come l'opera lirica, ma non solo. Da quando quindi è stata adattata l'Arena di Verona?
Direi che l'opera lirica debutta esattamente nel 1913 per volontà di un grande tenore veronese, Giovanni Zenatello, che volendo celebrare Verdi realizzò per la prima volta uno spettacolo lirico, esattamente una Aida di Giuseppe Verdi. Da allora sono trascorsi molti, lunghissimi anni. In tutti questi anni l'Arena di Verona si è accreditata nel mondo come il più grande teatro lirico all'aperto e il suo marchio è divenuto oramai un marchio internazionale. Nel corso di tantissime stagioni i più grandi cantanti, i più grandi direttori e registi e scenografi hanno lavorato in questo meraviglioso anfiteatro.
Si tratta di un anfiteatro di età romana?
un anfiteatro di età romana che va naturalmente custodito, si tratta di un monumento tra i più famosi nel mondo e quindi dobbiamo adottare tutte le cautele per presentarvi spettacoli che siano naturalmente di grande imponenza, efficaci ma che tutelino e conservino e garantiscano soprattutto il mantenimento di queste straordinarie pietre che lo compongono.
Infatti un monumento archeologico di questo tipo, per quanto ottimamente conservato, corre dei rischi per questi utilizzi.
Certo, vi sono delle regole da rispettare che sono imposte da parte degli organi competenti alle sovrintendenze che noi rispettiamo e facciamo rispettare a quanti collaborano specialmente per la parte visiva, registi, scenografi. Qui chiediamo, ci sono i più grandi, solo quest'estate abbiamo avuto nuove produzioni per esempio di Franco Zeffirelli e di Grand Vic, quindi due tra i maggiori registi mondiali, ai quali richiediamo il più possibile di armonizzare la scena teatrale con l'imponente scena monumentale dell'Anfiteatro Romano affinché il pubblico possa avere le maggiori suggestioni sotto le stelle.
Orazi, può aiutarci a spiegare come Verona, la città, vive il suo rapporto con l'arena, che sicuramente è una parte importante e centrale della vostra città?
Direi Verona e il Veneto in particolare, perché è il motore più vivo dell'intera città, un motore artistico, culturale, ma anche un motore che è capace di accendere economie, indotti economici molto significativi. Lei immagini che ci sono ogni anno circa 600.000 spettatori che giungono per assistere spettacoli all'Arena di Verona ed il 50% di questo pubblico giunge dall'estero, trattenendosi naturalmente anche per qualche giorno, specialmente nei weekend, per assistere almeno a due o tre produzioni. Insieme con l'Università di Verona abbiamo studiato che un fenomeno di questo tipo, un'azienda culturale di spettacolo, è in grado di produrre indotti economici per quasi 500 milioni di euro. Quindi lei può ben capire come la città, ma l'intero comprensorio del Veneto, guardino a questa realtà, certamente come una realtà assolutamente autorevole dal punto di vista culturale ed artistico, ma anche ad una realtà che è capace di compattare interi settori come per esempio quello turistico e di questi tempi, conosciute le flessioni che questo settore rappresenta, specialmente in questo scorcio di stagione, mi pare sia particolarmente importante rafforzare il ruolo di queste istituzioni musicali.
E invece la città come vive il suo rapporto col festival, così coinvolgente o sconvolgente per la vita normale della città?
La città è un tutt'uno con l'arena, è un tutt'uno con l'arena perché dagli anni storici, diciamo così, pionieristici degli spettacoli areniani, quando i veronesi giungevano per tempo sui gradoni areniani anche con le vivande che si portavano dietro da casa, come un momento di straordinario rito popolare dove c'era una continuità tra la città, la possibilità di attendere l'andata in scena, di consumare del cibo, di bere, un vero e proprio rito che oggi naturalmente ha caratteristiche diverse dagli anni storici ma non molto dissimili. Ancora la gente ha voglia di ritrovarsi insieme l'uno accanto all'altro per vivere delle serate che veramente posso dirle sono magiche, in contatto con artisti di fama internazionale, segno che ancora c'è una grande voglia per la gente, per il pubblico, di essere insieme, e il teatro musicale e il teatro d'opera come più grande esempio di spettacolo dal vivo che noi conosciamo ancora ha una forza e un'espressività che rimangono intaccate nel tempo.
E allora, sovrintendente, parliamo un po' di questo programma. Il programma ha avuto inizio già da un po'. Che cosa vedranno d'ora in avanti gli spettatori del Festival dell'Arena di Verona?
E noi abbiamo inaugurato con largo anticipo, siamo andati in scena a partire dal 19 di giugno e abbiamo avuto in scena cinque titoli operistici: Madama Butterfly, nuova produzione, Aida, Il Trovatore, La Traviata, nuova produzione, Rigoletto, più un progetto speciale con Placido Domingo. In questo scorcio di stagione il pubblico potrà ancora assistere a quattro di questi titoli che ho citato, Esattamente, saremo in scena nei prossimi giorni ancora con Aida, il Trovatore, la Traviata ed il Rigoletto. Come dicevo, con i più grandi interpreti della scena lirica internazionale, si pensa che solo quest'estate sono passati all'Arena di Verona Placido Domingo, Salvatore Licitra, Leonucci, Giuseppe Sabatini, Fiorenza Cedolins, Mariella De Via, Andrea Gruber. I più grandi interpreti ogni anno si danno appuntamento a Verona e con i maggiori direttori, tra questi vorrei citare il Beniamino Areniano e il maestro Daniel Horan.
Orazi, lei fa questo lavoro da molti anni, quali sono le sue emozioni, le sue impressioni ad ogni stagione?
Le mie impressioni ad ogni stagione sono quelle che richiamavo precedentemente, nonostante i ritmi e le consuetudini della società, della vita cambino velocemente, anche le mode cambino velocemente, mi pare di poter dire che il teatro d'opera mantiene intatta la sua forza di stupire il grande pubblico, di ammaliarlo ancora con effetti straordinari quali sono quelli del canto e della musica, e merita tuttavia il teatro d'opera non semplicemente di essere conservato come se si trattasse di qualche cosa che appartiene più al museo che alla storia contemporanea, ma vivificarlo è il compito oggi di direttori di teatri e di amministratori illuminati. Bisogna portare nel teatro d'opera quelle equilibrate innovazioni che nel solco di una tradizione riconosciuta possano proiettarlo verso nuove frontiere. Credo ci sia bisogno anche di questo per un festival storico come quello dell'Arena di Verona, che ha una tradizione oramai quasi centenaria. Lei pensa che nel 2013 avremo le celebrazioni di questa straordinaria manifestazione.
Grazie mille a Claudio Orazi, buonasera.
Io ringrazio lei e saluto i radioascoltatori.
Buonasera. È una marcia trionfale dell'Aida, l'avrete riconosciuta, è un nostro omaggio a Verona. Avete visto, cari ascoltatori, qualcuno si lamentava che ancora non avevamo parlato dell'Arena di Verona. Eccoci qua, ne abbiamo parlato. E però è anche, come dire, un augurio per altre medaglie che arrivino da Atene e dai nostri atleti italiani impegnati nelle varie specialità olimpiche. Adesso, informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Sono arrivati molti messaggi SMS per la soluzione della città nascosta, ma Fiorella Dall'Ecco dice Venezia, ma la città non è Venezia. Cara Sonia, non è la Dispoli. Andrea, la città non è Milano, così come non è Canazei, come ha scritto Alex da Pavia, e neanche Padova, come ha scritto Michel da Bracciano. Diego dice Latina, ma non è nemmeno Latina. La risposta non è nemmeno Venezia, come scrive Amerigo, e quindi continuate, proseguite e tentate di indovinare la città nascosta di oggi. Vi ricordo anche che se volete intervenire e raccontarci qual è la vostra opera lirica o il vostro musicista classico preferito, potete farlo telefonando al numero verde 828 1111. Se volete invece inviare suggerimenti o scriverci, potete farlo mandando un'email a urban@radio24.it. E adesso sentiamo un'aria famosa. Abbiamo un ascoltatore, è Aldo, dalla provincia di Milano. Buonasera, dica.
Buonasera.
Prego.
Io vorrei fare una premessa, in quanto sono proprio un, come si dice?
Un melomane.
Un melomano, e ho un debole per Giacomo Puccini.
Ecco.
Io ho chiamato mio figlio anche Giacomo.
Ecco, bene.
Quindi... Però non c'è un'opera preferita, in quanto farei un torto a tutti i musicisti che mi hanno emozionato con la loro musica e mi emozionano ancora.
Bene, io la ringrazio per questa sua segnalazione.
No, aspetta, non ho ancora finito.
Ah, non ha finito, mi scusi.
No, è l'opera che ascolterei in questo momento più volentieri, uh-huh, è L'Elisir d'Amore di Donizetti.
Ah, ho capito. Bene, quindi Puccini, però L'Elisir d'Amore di Donizetti.
Sì.
Allora, caro Aldo, la ringrazio per queste segnalazioni e noi abbiamo un altro ascoltatore che prendiamo ed è Luigi da Brescia. Buonasera, dica.
Buonasera, buonasera. Da un po' di tempo a me ho scoperto Donizetti. E mi piace molto il Don Pasquale, un'opera un po' che traccia un aspetto borghese della società di allora, ma che è anche moderno, un dramma buffo e una musica eccezionale, poi anche dei personaggi molto delineati, mi piace molto, insomma, la Norina, l'Ernesto, sono personaggi modernissimi. Le ricollego molto spesso, ho sentito anche qualche opera di Rota, I Timidi, no? È modernissimo Donizetti, penso che sia un po' oltre ai meriti grandissimi che ha avuto Verdi, grande demerito di avere un po', no?
offuscato
anche un Donizetti precedente, che è un musicista di eccezionale vigore, insomma.
Ci vuole, allora va riscoperto, diciamo. Io la ringrazio, ringrazio Luigi da Brescia per questa segnalazione e noi andiamo a parlare di un altro musicista, Giacomo Puccini. Il Festival Puccini è alla sua 50ª edizione, pensate, e ha emesso anche un francobollo celebrativo di questa 50ª edizione del Festival. È un francobollo. La data di emissione è del 28 maggio del 2004, sono stati tirati 3.500.000 esemplari di questo francobollo che raffigura in primo piano il compositore Giacomo Puccini e sullo sfondo ci sono alcuni elementi ispirati a un manifesto che pubblicizzava l'opera lirica Butterfly, di cui ricorre il centenario della rappresentazione e che mi sembra si rappresenti proprio domani sera a chiusura di questa 50ª edizione del Festival a Torre del Lago Puccini. È vero, Moretti?
È verissimo, buonasera.
Buonasera, saluto Franco Moretti, direttore generale del Festival Pucciniano.
Io saluto lei e gli ascoltatori di questa bella trasmissione. Noi domani sera ci avviamo alla conclusione di questa 50ª edizione, per la quale, come ha detto lei, il Ministero delle Poste ha emesso anche un francobollo di posta prioritaria. La chiusura qui a Torre del Lago sarà sabato 21 con Turandot, mentre domani sera abbiamo una piccola chicca, perché per la prima volta ospitiamo, e credo che sia la prima volta in assoluto che un teatro italiano ospita una produzione coreana di Madama Butterfly, che è il titolo che noi quest'anno abbiamo rappresentato in tutte le salse, se così si può dire, perché abbiamo fatto ben 4 allestimenti, uno dei quali abbiamo portato in Corea, festeggiando 120 anni di relazioni ufficiali tra la Repubblica Italiana e quella della Corea del Sud, un altro presentato proprio nei giorni del centenario delle rappresentazioni bresciane, quelle del successo in maggio, diretto a Placido Domingo, che portiamo il 9 e l'11 di settembre in Giappone alla NHK Hall, e un altro che è un nostro cavallo di battaglia che ci ha dato tantissime soddisfazioni, che abbiamo presentato in luglio e in agosto qui al Festival, firmato per le scene dal grande scultore giapponese Kani Asuda, per la regia da Vivian Newitt, per i costumi da Regina Schrecker. Questo invece di domani sera è un allestimento realizzato da International Opera Theatre di Seul e vede interpreti, direttore, regia e scene coreani e invece i complessi coro e orchestra di Città Lirica del Festival Pucciniano.
Bene.
Questo in estrema sintesi.
Certo, sì, va benissimo. Io vorrei continuare a parlare con lei, Moretti, di alcune situazioni legate appunto al Festival Pucciniano e non ultimo proprio la collocazione di Torre del Lago, che è proprio la città natale di Giacomo Puccini, ma ne parliamo tra poco dopo il 24esimo minuto.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora città classiche e città liriche a Urban questa sera. Stiamo parlando con Franco Moretti, direttore generale del Festival Pucciniano. Moretti, Torre del Lago Puccini, appunto come dice la parola stessa, è proprio una cittadina sul lago di Massaciuccoli che prende spunto e vive essenzialmente di questo festival, ma anche del museo, dell'abitazione di Giacomo Puccini. È ancora visitabile oggi?
Certamente sì, grazie all'amore della nipote del maestro, la signora Simonetta Puccini, che la conserva e che appunto la rende fruibile. Torre del Lago è una piccola frazione del comune di Viareggio, adagiata appunto sulle sponde del lago di Massaciuccoli, non lontana dalla città natale di Puccini, Lucca, splendida città murata, e conserva direi intatte tutte le suggestioni che fecero di Torre del Lago la dimora principale di Puccini. Qui lui soggiornò per 30 anni prima di fuggire a Viareggio, spinto dall'escavazione della torba, lontano da questo suo paradiso, dove scrisse tra l'altro quasi tutte le sue immortali pagine di musica splendida, e quindi queste suggestioni richiamano ogni anno non soltanto i visitatori della Villa Mausoleo, perché Puccini insieme alla moglie Elvira e al figlio Antonio è sepolto qui a pochissimi passi da dove mi trovo in questo momento, a pochi passi dal nostro teatro all'aperto, ma molti appunto sono gli spettatori che da tutto il mondo vengono al nostro festival, richiamato da questa atmosfera che è veramente palpabile e che fa di questo luogo un luogo estremamente suggestivo.
Senta, Moretti, ci sono ancora degli oggetti del maestro di Puccini in questo museo?
Moltissimi, c'è il suo pianoforte, ma ci sono moltissime suppellettili, c'è il paravento che l'imperatore del Giappone donò Puccini dopo il grande successo di Madama Butterfly, sintomo evidente che la musica di Puccini in pochissimo tempo fece il giro del mondo. Puccini l'anno prossimo sarà il primo centenario delle opere di Puccini, alla presenza di Puccini in Sud America, e poi via via si innestano molti altri centenari, perché Puccini in vita fu un uomo che riscosse un immenso successo, ricco e famoso, richiamato in tutti i teatri del mondo ad eseguire le sue opere, che lui appunto seguiva, metteva personalmente in scena, come del resto tutti i grandi compositori che prima gli ascoltatori hanno evocato e che sono d'accordo con loro, tutti meritano grandissima considerazione.
Senta direttore, la vostra arena all'aperto è proprio sul lago di Massaciuccoli, è il lago dove Puccini cacciava le anatre.
Eh sì, Puccini era un grande cacciatore, amava moltissimo la natura, qui appunto nel suo Eden, nel suo paradiso si rifugiava dopo i grandi successi oppure per scrivere musica, impiegava molto tempo. Puccini era un meticoloso, una persona che approfondiva moltissimo i libretti, le partiture, i temi che appunto le opere, i soggetti evocavano, quindi aveva bisogno sicuramente di essere contornato da questa natura che cerchiamo di mantenere il più intatto possibile, che conserva ancora appunto le suggestioni dell'opera.
Bene, io ringrazio Franco Moretti, direttore generale del Festival Pucciniano, per essere stato con noi a Urban. Buona serata.
Grazie, buonasera.
Buonasera. E, vi ricordo che parleremo ancora di città classiche e città liriche, ma dopo le informazioni.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Qual è la vostra opera lirica o il vostro musicista classico preferito e perché? Ce lo racconta adesso Felice, l'ascoltatore che chiama dalla provincia di Milano. Buonasera, dica.
Buonasera, senta.
non c'è un pronautore, un'opera preferita, perché nel corso dell'evoluzione della vita così si cambia un po' l'autore. Io ho iniziato con Verdi, passando poi per il Belcanto. In questo momento l'opera preferita è l'Arianna Naso di Strauss, che abbina una musica splendida a uno stupendo libretto.
Ho capito.
Volevo, a proposito di Prego. Città liriche, città classiche, vorrei fare un plauso a Pesaro, che ha saputo sfruttare il festival Rossini per dare lustro alla città, e mi rammarico di altre città tipo Parma con Verdi e Bergamo con Donizetti che non sono state capaci di produrre un simile festival, hanno tentato ma non ci sono riusciti.
Sì, infatti anche l'ascoltatore di prima, quando parlava di Donizetti e della riscoperta, diciamo, necessaria di quest'autore, forse il problema è quello proprio di iniziare a dedicare festival tematici proprio ad autori che devono essere riscoperti.
Però,
tra le altre cose, il del Rossini Opera Festival ne parleremo più avanti, quindi io ringrazio della segnalazione felice della provincia di Milano e invece saluto e do il mio buonasera a Bruno Cagli, presidente sovrintendente della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cagli. Voi dal 31 agosto e poi per tutto il mese di settembre all'Accademia di Santa Cecilia a Roma organizzate questo K Festival tutto Mozart, una chiave per entrare nell'universo Mozart, e voi dite addirittura Mozart uguale universo musicale in toto, diciamo.
È vero, noi abbiamo un problema di acquisire il pubblico alla musica classica che non è conosciuta. Mozart secondo me è la chiave migliore. In preparazione del 250esimo del 2006 abbiamo un progetto K è la sigla del catalogo di Mozart, a tutti nota, e abbiamo tre festival K nei tre mesi di settembre del 2004, 2005 e 2006. Poi ci saranno altre iniziative collaterali, eccetera. Questo primo festival intanto occupa in pieno il mese di settembre nella nuova struttura che era rimasto negli primi due anni praticamente inutilizzato. E si inaugura il 31 con una grande festa guidata da Antonello Venditti, che è presidente degli Amici del Parco della Musica, degli Amici del Nuovo Auditorium. E non solo, ma ci saranno letture di lettere di Mozart, ci saranno esecuzioni e si concluderà questa festa inaugurale aperta a tutti con il film Amadeus.
Il film famosissimo di Milos Forman, no?
Sì, ecco. Contiamo anzi di dare la versione integrale che è molto più chiara l'intenzione del regista, non tutti l'hanno vista e speriamo di riuscire
quindi
a vedere
il montaggio originale del regista.
Il montaggio originale del regista senza i tagli.
Perché c'era stata una riduzione, era già molto lungo nella riduzione forse il film.
Sì, ma infatti però la gente avrà tutta la notte, cominciando dalle 7:30 andiamo avanti fino a tutta la notte con questa festa. Poi il giorno dopo inizia il vero e proprio festival, praticamente mercoledì e giovedì di tutte le settimane di settembre si succedono i concerti sinfonici con una formula nuova, un concerto di circa un'ora o un quarto di musica senza intervallo, con un'illustrazione breve introduttiva ma affidata a personaggi dello spettacolo, della politica, dell'arte, eccetera, che come testimoni dell'approccio alla musica classica.
Quindi il tentativo, Cagli, è quello di recuperare alla musica classica attraverso il veicolo nobile, brillante di Mozart più persone possibili mi sembra attraverso anche estimatori della musica classica, che sono appunto alcuni personaggi, li cito, lei ha detto Antonello Venditti, però so che faranno da introduttori, diciamo, a questi concerti personalità come Piero Angela, Corrado Augias, Andrea Camilleri, eccetera, eccetera, e molti altri. Umberto Veronesi, Massimo Ghini, eccetera. Senta, voi credo che l'intenzione sia anche quella di rivolgersi a un pubblico giovane, insomma.
Sì, certo, ecco, naturalmente.
Ci sono delle, oltre al fatto che non farete l'interruzione, quindi l'intervallo e quindi più o meno i concerti dureranno all'incirca un'ora.
Un'ora e cinque.
Minuto più, minuto meno. Però ci sono anche altre agevolazioni per il pubblico giovane?
Ci sono dei prezzi veramente competitivi, sia con forme di abbonamento che si possono ancora sottoscrivere in questi ultimi giorni d'agosto a partire dalla settimana prossima, sia anche i singoli concerti, si viene incontro ai giovani con formule particolari, stiamo studiando ancora ulteriori formule con gli amici di Santa Cecilia, insomma stiamo cercando di fare del tutto perché Mozart diventa la chiave della felicità musicale. Io credo che Mozart ha tutte le possibilità di essere la guida per conquistare la musica classica. Le dico anche un'altra cosa, durante tutto il mese si susseguiranno, non è solo il film di Forman, ci saranno per chi vorrà nei giorni in cui non ci sono i concerti, ci sarà la possibilità di vedere altri film. La filmografia mozartiana è sterminata, è una cosa che io stesso mi sono molto sorpreso quando mi hanno portato, esistono dei film, a parte il famosissimo Flauto Magico di Bergman, c'è il film di Puppi Avati, insomma abbiamo veramente tutta una serie di iniziative che servono a far dire se io non vado ai concerti sinfonici non è perché non conosco la musica, è perché non ci voglio andare. E io credo invece che, e ho avuto delle sorprese anche nel corso di alcuni strani, insoliti concerti che abbiamo fatto negli ultimi mesi, vedere un pubblico che non sapeva di star ascoltando un pezzo di una suite di Bach e poi esplodere un pubblico di giovanissimi, esplodere in un grande applauso, non sapendo che era Bach che avevano ascoltato.
Senta Cagli, però ora è doverosa una domanda. Lei mi ha parlato di tutte queste operazioni, tra virgolette, diciamo, di marketing e di impegno anche per avvicinare più persone alla musica classica, però la musica, i direttori, come dire, l'Accademia di Santa
Anche Cecilia. Una scelta insolita, le dirò di più, perché intanto c'è Ivor Bolton, è uno specialista di Mozart, c'è Alessandro De Marchi, cioè direttori, Paul McCrish, che fanno Mozart con lo spirito, che guardano al linguaggio del Settecento, cioè non fanno un Mozart troppo romantizzato. Poi in questa primo festival noi faremo anche un'altra cosa, ci saranno i concerti per i solisti della nostra orchestra. L'orchestra di Santa Cecilia negli ultimi anni ha acquisito alcune prime parti assolutamente straordinarie che competono col meglio che c'è nel mondo, quindi faremo un concerto per corno, un concerto per fagotto, un concerto per flauto e arpa, concerto per clarinetto, per esempio nella serata inaugurale, il primo e il 2, K622. Quindi anche i programmi sono stati scelti allettanti al massimo.
Benissimo, allora io ringrazio Bruno Cagli per essere stato con noi, è presidente e sovrintendente della Fondazione dell'Accademia di Santa Cecilia a Roma e ci ha illustrato questo K Festival, che è il primo di altre edizioni. E inizierà comunque questa edizione del 2004 il 31 agosto. Buonasera. Buonasera Cagli.
Grazie, buonasera a tutti, grazie.
E adesso parliamo di Opera Estate Festival Veneto, che si tiene a Bassano del Grappa. È un festival che tratta di varie discipline artistiche, ma è nato come festival soprattutto legato all'opera lirica. La nuova produzione del 2004 è il Nabucco di Giuseppe Verdi, che andrà in scena venerdì 27 e domenica 29 agosto proprio al Pala Bassano, per la direzione di Giampaolo Bisanti e per scene, costumi e regia di Ivan Stefanutti. Ne parliamo appunto con il regista Ivan Stefanutti. Buonasera.
E buonasera.
Buonasera. Allora, una coproduzione tra la città di Bassano del Grappa, il Festival Opera Veneto 2004 e l'Orchestra Filarmonia Veneta. Una nuova riproposizione del Nabucco?
Sì, è una nuova riproposizione che si inserisce in questa nuova serie di spettacoli verdiani che faccio questi ultimi anni, che era iniziato anni fa con Trovatore, poi proseguito con Aida, in cui c'è una rivisitazione da parte mia del più che altro dell'aspetto estetico e immaginario, così più legato alla parte visiva, che va a legarsi anche a quello che è una drammaturgia letta con gli occhi di qualcuno che è abituato anche a vedere un certo tipo di cinema e a leggere un certo tipo di letteratura.
Senta, Stefanutti, Bassano sembra voler esprimere anche a livello lirico, diciamo, la ampia produzione anche in questo settore di tanti giovani.
Sì, sembra anche molto coraggiosa, perché proprio questa produzione ha come taglio il taglio proprio di cast, che proprio di quello che è anche l'impostazione generale, un taglio piuttosto giovane e piuttosto anche coraggioso, perché anche questi giovani cantanti, tutti in carriera, quindi giovani ma solidi, lavorano all'interno di quello che è questo Nabucco un po' manga, un po' giapponesizzante, che non c'entra nulla con quello che siamo abituati a vederlo. Quindi una scelta coraggiosa, e Bassano da questo punto di vista si pone senz'altro all'avanguardia come intenzione rispetto a tante altre realtà.
Bene, senta, un'ultima domanda brevemente. Bassano, c'è stata anni fa alla Scuola di Cinema di Ermanno Olmi questo festival, insomma, tenta di mettersi al centro anche di una zona, di un territorio con molte produzioni artistiche. C'è questa attenzione concreta da parte della cittadinanza?
Ho notato una grossa attenzione nei confronti di questa manifestazione, e quindi ho visto che c'è un'attesa, quindi vuol dire che c'è un coinvolgimento del pubblico, e il fatto anche di farlo in un palasport ha un significato ben preciso, vuol dire che la gente lo riempie, cioè c'è un audience molto, molto grande. Questa è l'impressione che io, venendo, ripeto, la prima volta a lavorare in questo festival.
Beh, ma spesso le prime impressioni sono importanti. Io ringrazio Ivan Stefanutti, che è regista di questa nuova produzione del Festival Opera Estate di Bassano del Grappa, è una produzione che riguarda il Nabucco di Giuseppe Verdi. Grazie di essere stato con noi a Urban, buonasera.
Grazie a lei, arrivederci.
Urban, eventi e storie dalle città.
Adesso parliamo del Rossini Opera Festival e la sua 25esima edizione. È iniziato i primi di agosto e terminerà domani, 20 agosto, però in questi ultimi due giorni, insomma, ci saranno ancora due iniziative molto importanti. Ne parliamo con il direttore artistico, il maestro Alberto Zedda. Buonasera.
Buonasera Costini.
Buonasera. Allora, maestro, senta, il Rossini Opera Festival è alla sua 25esima edizione.
Sì, Nozze d'argento.
Ecco, Nozze d'argento. Avete scelto quali titoli quest'anno?
Beh, lei sa che i nostri titoli un po' si scelgono, un po', voglio dire, sono, come dire, conseguenza del lavoro della Fondazione Rossini, dei ritmi e delle scelte anche concordate con la Fondazione. Quest'anno è toccata come presentazione di nuova edizione critica l'Elisabetta Regina d'Inghilterra, peraltro un titolo molto pietoso e quindi ben degno di figurare nel festival del 25ennale. È un titolo difficile, come ne sa, ma un titolo anche storicamente importante, viene citato, lei sa, un po' come opera di svolta, opera cardine. In realtà forse adesso la mettiamo a fuoco con un po' meglio, voglio dire, ascoltandolo ci rendiamo conto che tante leggende che circondano quest'opera non sono vere, mentre invece ce ne sono altre che venivano sottaciute, che invece acquistano un altro rilievo all'ascolto.
Ho capito. Senta, maestro Zedda, Elisabetta Regina d'Inghilterra sarà questa sera alle 20 all'Auditorium Pedrotti, quindi diciamo sta per iniziare dall'orario in cui noi ora stiamo parlando, e poi domani invece sempre alle 20 al Teatro Rossini Matilde di Chabran.
Senta, una grande sorpresa per noi, perché era un'opera che avevamo già proposto qualche anno fa, parecchi anni fa, ma senza comprenderla a fondo, senza forse renderle giustizia a fondo, non so. Questa volta devo dire che c'è una lettura sia da parte del regista che da parte degli interpreti che ci ha molto aiutato a poterla classificare fra le opere più sorprendenti e interessanti di tutta la produzione rossiniana.
Senta maestro, il rapporto di questo festival con la città di Pesaro?
Beh, mi pare che ormai è un rapporto molto stretto. Sa, all'inizio i pesaresi, come tutto il resto del mondo, diffidavano un po' di questo grande compositore, grande, ma alla fine messo nel cassetto. Lei sa che c'è sempre un pregiudizio, molte volte anche vero, che se la storia fa giustizia di certi lavori, di certe opere, perché meritano l'oblio. E invece nel caso di Rossini è clamorosamente dimostrato il contrario, capisce? Però la diffidenza non poteva sottrarsi neanche il popolo pesarese, che in principio è rimasto un po' perplesso, perché cioè, come le uniche opere che conosciamo di Rossini, il Barbiere, non ce le fanno mai, ci fanno invece queste strane opere di un Rossini serio e drammatico, una figura che non rientrava nella nostra iconografia ufficiale, capisci?
Ho capito bene, quindi in qualche modo anche l'impegno del festival nella ricerca proprio delle musiche di Rossini a tutto campo, non soltanto relativamente ai suoi titoli più famosi. Io ringrazio Alberto Zedda, direttore artistico del Rossini Opera Festival, di essere stato con noi a Urban. Grazie, buona serata maestro.
Grazie a lei Agostinelli, buona serata a lei.
Abbiamo ascoltato Bach, poi Mozart e ora Handel, concerto in La minore, l'opera ora mi sfugge, non la ricordo, ma insomma tutti quanti apprezzeranno. Abbiamo un ascoltatore a Città Classiche e Città Liriche, oggi per Urban Giovanni da Pavia. Buonasera, dica.
Buonasera.
Prego.
Allora, sul musicista preferito io rimango classico, Giuseppe Verdi.
Bene.
Anche perché io vivo ormai da anni a Milano, quindi un po' assorbito l'atmosfera verdiana che c'è ancora a Milano. Le opere sono tutte ovviamente belle, ma Rigoletto per me è una passione particolare.
Ho capito. E il perché di questa scelta?
Ma adesso non vorrei sembrare un po' melodrammatico, ma la figura del Rigoletto, un po' vessato alla corte di Mantova, tra l'altro altra città splendida dei Gonzaga, che cerca una vendetta che poi si conclude tragicamente, ripeto, senza essere troppo melodrammatico.
Ma siamo nel melodramma. Sì, certo. Dicevo, ma siamo nel melodramma comunque, non ci sfugge.
Sì, ecco. Quindi giustamente.
Va bene, allora noi accogliamo la segnalazione di Giovanni da Pavia e lo saluto. Buona serata.
Grazie, buonasera.
Buonasera. E adesso continuiamo a parlare del nostro tema da un punto di vista che è quello conclusivo, diciamo, per tirare un po' le fila del nostro programma Urban, eventi e storie dalle città, e lo facciamo insieme a Benedetto Gravagnuolo, preside della Facoltà di Architettura all'Università Federico II di Napoli. Buonasera, professore.
Buonasera, non so se mi sente bene.
Sì, sentiamo benissimo. Lei mi sente?
Sì, benissimo.
Bene, allora. Senta, io le chiedo un po' di seguirci, di aiutarci e poi magari di prendere il timone lei, cercando di raccontare un possibile parallelo tra città e lirica.
Sì.
In qualche modo noi pensiamo anche alle scenografie dell'opera lirica come a delle città ideali, no? Come l'opera lirica rappresenta le città? Sto pensando, per esempio, non so, agli interni della Tosca, il villaggio del primo atto del Don Giovanni, eccetera. Insomma, tutto quello che è il melodramma, le sue scenografie che da oltre due secoli ci accompagnano, sto parlando di quelle classiche, chiaramente, sono in qualche modo delle città ideali.
Io farei un passo indietro prima di parlare del melodramma, propriamente
certo,
detto,
prego.
Cioè partirei dalla più straordinaria città ideata da Palladio nel Teatro Olimpico di Vicenza, dove Palladio si rifà a una tradizione millenaria antichissima, quello delle scene in pietra dei teatri romani, ibernate nei secoli, e riprodotte poi dai trattati di architettura di Vitruvio, di Serlio. Diciamo che il Teatro Olimpico, che diciamo è ideato nel 1580, dà l'incipit ad una nuova idea di teatro che poi verrà sviluppata in modo grandioso dal barocco e dal rococò settecentesco. Nel melodramma si eredita questa tradizione della rappresentazione della città e per esempio io direi che proprio la Bohème è l'emblema di questa fase in cui il protagonismo vero e proprio è della città, cioè noi non riusciremo a capire la Parigi di Haussmann così bene se non attraverso questa rappresentazione dei tetti, delle mansarde abitate da artisti poveri e della gioia, non so, del quartiere latino. Ovviamente noi passiamo in questa fase da una rigidità della rappresentazione della città ideale, come appunto nel Teatro Olimpico, dove viene rappresentata la città di Tebbe, ad una invece variazione di scene che ha trovato poi in anni recenti uno sviluppo straordinario. Io credo che la scenografia è un testo aggiunto a quello dell'opera, ma un testo strettamente integrato e altrettanto valido.
Senta, professore, una domanda intanto anche per collocare la sua facoltà. Napoli è una città melodrammatica in qualche modo.
Ma lo è anche
in certe sue rappresentazioni anche architettoniche.
Sì. Cioè, intanto credo che sia oggettivo che Napoli abbia una teatralità innata anche nel popolo. In fondo Edoardo De Filippo non ha fatto altro che rendere, come dire, universale quello che era una predisposizione alla teatralità del popolo. Ma poi noi a Napoli abbiamo il Teatro San Carlo, che resta, diciamo, uno dei più importanti teatri della rappresentazione, e tra l'altro devo dire che proprio nell'ultimo anno, a proposito della rappresentazione dell'immaginario urbano, è stato fatto a San Carlo un tentativo, a mio parere, di grande interesse, cioè di coinvolgere gli artisti contemporanei, ne cito uno per tutti, Mimmo Palladino, nell'invenzione di questi spazi che sono un'emozione visiva che si aggiunge a quella acustica. No.
Senta, professore, di solito il teatro di tradizione cosiddetto si inserisce all'interno delle città in un periodo che è a cavallo tra il 7 e l'Ottocento e, interviene su un tessuto del centro storico di una città più o meno, di origine medievale o anche precedente, in cui si agisce con uno sventramento in qualche modo. È sempre così oppure no?
Ma diciamo che nei secoli fino all'Ottocento le città sono state modificate con un radicalismo che oggi noi non potremmo accettare. Parlavo prima della Parigi ottocentesca di Haussmann. La città medievale e la città barocca venne modificata in quello che era Le Nouveau Paris, cioè la nuova Parigi. Una Parigi che determinò odio e amore, cioè l'urlo di gioia di Baudelaire e il dolore di Proust per il tempo perduto e per tutto quello che significò lo sventramento, no?
Sì.
Oggi forse la nostra sensibilità nei confronti dei centri storici è più alta e tuttavia credo anche però non sia sopito il bisogno di innovazione.
Bene, io la ringrazio molto di essere stato a Urban con noi e le auguro buona serata.
Sono io che ringrazio e buonasera.
Buonasera a Benedetto Gravagnolo, che è preside della Facoltà di Architettura all'Università Federico II di Napoli. E noi, come dire, siamo arrivati alla fine, alla conclusione anche stasera di Urban. E intanto un'informazione. Vi ricordo che anche se non è musica classica, comunque è una segnalazione importante, perché Tarantella Power non è solo un festival, non è solo bella musica dal vivo. Nella cornice di Caulonia, storico paesino sulle colline che dominano il Mediterraneo Calabro, essa è una curiosa e originale iniziativa che ogni anno trasforma questo piccolo paese in una università estiva che riscopre il folklore e la cultura della Locride attraverso corsi, seminari, musica, feste, mostre e danze. Un'iniziativa molto singolare e noi l'abbiamo ricordata anche perché in qualche modo coinvolge in maniera straordinaria tutta la popolazione di Caulonia, che è appunto in Calabria. Dal 20 al 24 agosto Tarantella Power, corsi e spettacoli di Tarantella. Una doverosa segnalazione per un festival che si tiene nel nostro sud. E dunque, chi è che ha vinto il libro? Chi è che riceve il libro Lettera a Dio di Vincenzo Pardini, Pequod Edizioni? Lo riceve Marcello da Siena, che è stato il primo a digitare la città nascosta di oggi, che era Lucca. Quindi bravo Marcello da Siena, che ricevi Lettera a Dio di Vincenzo Pardini, Pequod Edizioni. Abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto domani alle 19.15 con una nuova puntata di Urban dedicata domani a città e musei. Se abbiamo dimenticato qualche teatro, qualche città e qualche opera, ci dispiace. Lo so che siamo il paese dei campanili e tutti vorrebbero sentir citati il loro posto preferito, il loro teatro, la loro musica preferita, ma non possiamo fare miracoli in due ore. Grazie a Peter Bescapè in regia, Simone Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Una buona serata a tutti da Alessandro Agostinelli.